Oops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E ben ritrovati a tutti per una nuova puntata di Oops, another week. Oggi è giovedì 18 maggio, io sono Miriam e qui con me c'è Elena. Da dove cominciamo, Elena?
Ciao Miriam, iniziamo dalle notizie internazionali. Domenica 14 maggio si è votato in Turchia per eleggere il nuovo Parlamento e scegliere il Presidente. C'è stato un record di affluenza all'87%, sono stati infatti 64 milioni i cittadini turchi che sono andati alle urne. Ma per avere il vincitore bisognerà aspettare il ballottaggio il 28 maggio, che vedrà sfidarsi l'attuale Presidente Erdogan e l'oppositore Kemal Kılıçdaroğlu. Salvo colpi di scena, Erdogan, che attualmente ha 69 anni, sembra destinato a inaugurare il suo terzo decennio al potere. Un risultato senza precedenti. Probabilmente continueremo a chiederci per anni come abbia fatto Erdogan a vincere nonostante le enormi avversità. Ricordiamo che l'economia è fuori controllo e a causa dell'inflazione alle stelle milioni di turchi non possono permettersi nemmeno di acquistare il cibo. I terremoti che il 6 febbraio hanno devastato la Turchia meridionale hanno moltiplicato le sofferenze della popolazione. Il presidente e la sua famiglia, che vive in un palazzo di 1100 stanze, sono accusati da più parti di corruzione. Decine di migliaia di dissidenti sono rinchiusi in carcere.
E non c'è dubbio che le elezioni siano state formalmente regolari, ma nella pratica non sono state corrette. Erdogan ha usato i poteri ottenuti grazie al sistema presidenziale introdotto nel 2018 dopo un contestato referendum per alterare il sistema a suo vantaggio, imbavagliando i mezzi di informazione e piazzando i suoi fedelissimi ai vertici della magistratura e di altre istituzioni. Nel mese di aprile è comparso in TV per 32 ore contro i 32 minuti concessi al suo principale avversario. L'altro asse nella manica di Erdogan sono stati i sussidi economici, taglio del debito per gli studenti, aumenti delle pensioni, prestiti, interessi bassi e così via. La promessa di ricostruire le province distrutte dal terremoto ha convinto molte persone. Nelle roccaforti della KP, colpite dal disastro, gli elettori hanno votato in massa per Erdogan, suscitando la rabbia dei sostenitori dell'opposizione sui social network. Anche il presidente russo Vladimir Putin ha fatto la sua parte, aiutando l'alleato turco con una proroga del pagamento della fornitura di gas e il trasferimento di milioni di dollari alla banca centrale turca, nei mesi che hanno preceduto le elezioni. I regimi autoritari di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno seguito il suo esempio. Resta da capire cosa chiederanno in cambio, mentre nel caso di Putin non ci sono dubbi. Aiuti nell'aggirare le sanzioni occidentali.
Ci spostiamo in Ecuador, dove martedì il Parlamento ha iniziato a discutere un processo di impeachment contro il presidente Guillermo Lasso per un caso di appropriazione indebita legato a due imprese pubbliche. E per sfuggire al processo, il presidente ha firmato nella giornata di mercoledì 17 il decreto di muerte cruzada, con il quale ha sciolto l'Assemblea Nazionale per gravi crisi politica e convulsione interna e dato mandato al Consiglio Nazionale Electoral di convocare nuove elezioni entro 6 mesi. Quindi cosa succede? Che in questi 6 mesi Lasso potrà continuare a governare attraverso decreti per questioni urgenti, in particolare di natura economica, che gli permetteranno quindi di fare gli interessi dei gruppi economici che lui stesso rappresenta. La mossa di Lasso ha il principale obiettivo di evitare la probabile condanna nel processo politico in cui è coinvolto e, in seconda battuta, di far ricadere la responsabilità della crisi sull'Assemblea Nazionale stessa, accusata di boicottare l'esecutivo e di impedire al presidente di lavorare, di essere corrotta e senza prestigio e morale. La crisi politica che sta vivendo l'Ecuador si unisce a quella economica, sociale e delle emergenze naturali, tutte situazioni in cui il governo conservatore Lasso ha fallito.
E diverse sono state le reazioni dei gruppi politici alla decisione di sciogliere l'Assemblea Nazionale. Il correísmo si intesta la vittoria ribadendo che la muerte cruzada era l'obiettivo del partito, mentre Pachakutik, il braccio politico del movimento indigeno, ha fatto sapere che verrà interpellata la base del movimento prima di prendere una decisione in merito. Diversi partiti minori, infine, hanno annunciato che presenteranno alla Corte Costituzionale una richiesta di incostituzionalità in merito alla muerte cruzada. Sul fronte movimenti, la CONAI, per voce del suo leader Leonidas Siza, ha annunciato che per il momento non lanceranno nessuna mobilitazione, ma che convocheranno assemblee popolari permanenti e rimarranno vigili contro il governo. L'attivazione della muerte cruzada preoccupa anche l'Alianza delle Organizzazioni per los Derechos Humanos, che lancia un monito a monitorare la situazione. E nel comunicato si legge: in un contesto di concentrazione del potere e militarizzazione che vive l'Ecuador, lanciamo l'allarme sulla violazione dei diritti che possono verificarsi contro i difensori dei diritti umanitari, i manifestanti e gli oppositori politici. In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, la situazione resta tesa e al tempo stesso molto fluida, dal momento che in queste ore tutti gli attori politici stanno giocando le proprie carte, soprattutto in ottica elettorale. Elezioni che saranno il probabile momento decisivo per la risoluzione della crisi, almeno di quella politica.
Torniamo a parlare di guerra tra Russia e Ucraina e in particolare del tour europeo che il presidente Zelensky ha appena concluso e che lo ha portato a visitare i capi di Stato di Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna, e il cui obiettivo principale era ottenere ulteriori rifornimenti militari. Rifornimenti che quasi tutte le forze armate europee non possono più cedere in larga misura se non disarmando le proprie. Non si è raggiunto ovviamente nessun accordo per un negoziato, una mediazione con la Russia, anzi Zelensky rifiuta categoricamente la pace perché ciò comporterebbe l'annessione di territori ucraini alla Russia. E il tour in Europa lo conferma, non solo per le richieste militari, ma anche per tutte le apparizioni pubbliche sulle varie reti televisive europee, tese a convincere l'opinione pubblica di quanto sia giusto armare l'Ucraina. Basti pensare all'intervista che Zelensky ha rilasciato a Porta a Porta, domande pensate a tavolino per sciorinare l'ormai nota narrazione dell'Ucraina, baluardo della democrazia che protegge l'Europa.
E intanto il conflitto continua. Nella notte tra lunedì e martedì c'è stato il più grosso attacco missilistico da parte di russi contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Gli ucraini hanno detto di aver distrutto 18 missili ipersonici Kinzhal lanciati sulla capitale Kiev, facendo uso del sistema di difesa aerea Patriot fornito dagli Stati Uniti.
E rimaniamo in tema elezioni, ma ci spostiamo in Thailandia. Il 14 maggio i partiti progressisti Move Forward e Pheu Thai hanno vinto le elezioni in un paese che dal 2014 è stato governato dal partito militare che assunse il potere grazie a un colpo di Stato. Il primo ministro uscente, l'ex generale Prayut Chan-o-cha, si era autoproclamato primo ministro ad interim nel 2014 e poi venne riconfermato dalle elezioni del 2019, a cui si era candidato con il partito Palang Pracharat. Questa di domenica è quindi una vittoria importante. Il paese si è espresso contro le forze militari e a favore di un partito che lotta per la democrazia. Il partito di Move Forward vuole riformare la costituzione thailandese e le maggiori istituzioni di Bangkok, in particolare mettendo in discussione la monarchia.
Il leader di Move Forward, il 42enne Pita Limyaroenrat, ha commentato il risultato elettorale dicendosi pronto a diventare il nuovo primo ministro, ma la vittoria del 14 maggio non gli assicura l'effettiva possibilità di governare il paese. Saranno le Camere riunite, infatti, a eleggere un nuovo governo e per formarlo serviranno 376 voti, ma la Costituzione thailandese prevede che i 250 membri del Senato siano interamente nominati dall'esercito. È probabile che ci vogliano settimane affinché si sappia chi sarà il primo ministro, settimane cruciali che costringeranno il partito di Move Forward, da sempre contrario a qualsiasi compromesso con il regime militare, a negoziare con le opposizioni.
Ci spostiamo in Sudan, dove continua purtroppo la guerra civile e martedì la capitale Khartoum è stata colpita da pesantissimi bombardamenti aerei che confermano un'ulteriore intensificazione del conflitto tra le forze militari regolari e le forze paramilitari. È ormai un mese che la capitale Khartoum e le zone limitrofe sono nel pieno di una guerra civile, nonostante i tentativi di cessate il fuoco portati avanti da Arabia Saudita e Stati Uniti. Come sempre, negli scenari di guerra, tra le molte tragedie a cui si assiste, si verificano molestie sessuali nei confronti dei civili. Al Jazeera riporta un aumento di denunce da parte delle donne sudanesi di stupri commessi dai paramilitari. Le denunce delle violenze sessuali avvengono spesso utilizzando i social media, soprattutto per informare le altre donne del pericolo. E i social sono usati anche dai medici e psicologi che hanno offerto consigli e sostegno ai civili in difficoltà, fornendo anche numeri di telefono a cui i sopravvissuti possono fare riferimento per ricevere cure urgenti in base alla loro posizione. Molti account sono stati creati per dare informazioni logistiche vitali sui posti di blocco, sulle vie di fuga, sul reperimento e sull'acquisto di forniture mediche di emergenza che sono estremamente carenti nel paese.
E passiamo ora alle notizie nazionali. Parliamo dei risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute domenica e lunedì in circa 600 comuni italiani. In calo l'affluenza, ma tutto sommato di poco, rispetto ai crolli registrati alle politiche di settembre e alle regionali di febbraio. ha votato il 59% degli aventi diritto contro il 61,2% del 2018. Il primo turno delle comunali va al centrodestra, dove i partiti di governo conquistano al primo colpo 4 capoluoghi di provincia su 13 che sono andati al voto, ossia Treviso, Imperia, Sondrio, Latina e poi sfiora Pisa, mentre il PD e centrosinistra prevalgono in due città, Brescia e Teramo. Il giorno dopo il voto, la Premier Meloni prova a cantar vittoria, specificando che il consenso degli elettori sprona il governo ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali. Scrive la Premier: il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani. Anche Salvini prova a mostrarsi soddisfatto, dichiarando che il risultato delle amministrative è anche un giudizio sul governo e che quindi per il centrodestra ciò è ampiamente positivo.
Dall'altro lato della medaglia, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato di trovarsi dinanzi ad un PD in ottima salute, per il quale girerà l'Italia per sostenere tutti i candidati e ballottaggi. Elly Schlein vede quindi il bicchiere mezzo pieno dopo il primo turno delle amministrative, dichiarando di essere il primo partito in quasi tutte le città dove si è votato. Per stabilire il segno politico di questa tornata si dovranno aspettare senza dubbio i ballottaggi, dove forse sarà possibile più di qualche sorpresa a Brindisi, Pisa, Massa e Siena. Intanto, in una politica sempre più bipartisan, in cui tutti annunciano di aver vinto, l'Italia vive un momento abbastanza tragico tra alluvioni e crisi economiche e a soccombere, come al solito, sembrerebbe ancora una volta gli italiani.
E parliamo ora della tragica alluvione in Emilia-Romagna. Stiamo assistendo all'ennesima strage climatica in Italia. Quello che sta accadendo infatti in Emilia-Romagna è solo l'ultima tragica prova di una normalità che da anni ha invaso le nostre vite, con tutto il carico di ingiustizie sociali che ne sono allo stesso tempo causa ed effetto. Intanto il bilancio in Emilia-Romagna è spaventoso: al momento ci sono 13 morti, un numero imprecisato di dispersi e oltre 13.000 sfollati. E leggiamo ora alcuni estratti del comunicato di Fridays for Future Italia, che ieri ha risposto ad un tweet della Premier Meloni in cui la strage veniva derubricata come un'ondata di forte maltempo, mettendo le cose in chiaro: questa è crisi climatica.
Restate a casa, questo è il messaggio delle amministrazioni. Peccato che neanche la propria casa sia più un luogo sicuro per tutto ormai. Quella stessa regione Romagna, della cementificazione selvaggia, delle auto, dei megastore, ora si dispera perché il suolo arido non riesce a contenere quella grande quantità di pioggia. Intanto la diga di Ridracoli, da cui molti comuni dipendono per l'acqua potabile, è stata parzialmente svuotata in via preventiva per evitare inondazioni, nonostante negli ultimi mesi l'acqua potabile scarseggiasse. Ci mobiliteremo in tutta Italia venerdì 19 maggio per dire che questa pioggia è crisi climatica. Non si tratta di una frase provocatoria, è scienza. Ogni volta che si verifica un'alluvione bisogna ricordare che si tratta dell'altra faccia della medaglia della carenza di acqua. I terreni aridi e secchi non sono in grado di assorbire la grande quantità di pioggia che cade nel largo di pochi giorni. Le acque si accumulano in superficie e causano le catastrofi che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi. Questi disastri umanitari, economici ed ambientali causati dalle piogge torrenziali saranno sempre più all'ordine del giorno se non riconosciamo le nostre responsabilità e non agiamo sulla causa, i cambiamenti climatici. Esprimere vicinanza non basta, osservare inermi non è sufficiente, il momento di agire è ora.
E continua la protesta degli studenti per il caro affitti. In questi giorni il tema del caro affitti per gli studenti torna caldo in tutto il paese. Dalle proteste davanti alla statua di Minerva alla Sapienza a Piazza Leonardo a Milano, gli studenti e le studentesse universitarie si stanno accampando per manifestare contro politiche abitative e residenziali inadeguate. E anche nelle città universitarie sono in atto in Veneto le mobilitazioni dei collettivi universitari per protestare contro il caro affitti e anche contro il diritto allo studio. A Padova ormai da una settimana è attivo il presidio permanente di studenti e studentesse che hanno montato le tende davanti al Palazzo del Bo per denunciare una situazione non più sostenibile. Alloggi sempre più difficile da trovare e quando li si trova a prezzi altissimi, sopra i 500 euro a stanza. Gli universitari in protesta aspetteranno accampati al Bo almeno fino a domani per incontrare il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in attesa per le 10.30 a Verona per l'inaugurazione dell'anno accademico e poi a Padova per le 13 per lanciare il Galileo Festival della Scienza e dell'Innovazione.
A Venezia invece il collettivo universitario LISC, che ha di nuovo preso parola sul tema davanti al campus di Santa Maria di Santa Marta, denunciando l'impossibilità di accedere al mercato immobiliare veneziano. Dal comunicato stampa si legge: al di là degli affitti privati che sono sempre più inaccessibili, parliamo di stanze singole che senza spese non costano meno di 500 euro al mese e di doppie a 700 euro, fa riflettere la strategia messa in campo dall'università. Da brava competitor nel libero mercato, Ca' Foscari risponde alla grave crisi abitativa con residenze di lusso ancora più care degli appartamenti privati. Parliamo di stanze che arrivano a costare 900 euro al mese nel campus di Santa Marta. Gli studenti che attraversano Venezia e che vorrebbero rimanerci non sono turisti a lungo termine a cui affittare un Airbnb. Non sono portafogli da svuotare a cui si può chiedere un affitto che va dai 600 ai 1000 euro al mese per una stanza. Non sono merce da consumare. Sempre il collettivo LISC, dopo le vergognose dichiarazioni del sindaco Brugnaro, che ha detto letteralmente che chi paga 700 euro di affitto non merita di stare all'università, ha manifestato oggi sotto la sede del comune, sottolineando il ruolo di primo piano dell'amministrazione Brugnaro nei processi speculativi che riguardano la questione abitativa a Venezia.
E parliamo ora delle rivolte nel carcere di Avellino. Alle 16 di ieri erano tutti rientrati nelle celle i detenuti del carcere di Avellino, che per un paio di ore hanno messo in atto una protesta. Agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza municipale hanno cinturato nel primo pomeriggio l'intera area esterna della casa circondariale. La scintilla è partita al primo piano, dove ci sono 52 detenuti. I primi a protestare sono stati 4 reclusi, a cui sono state fatte delle contestazioni. L'aggressione ai danni del medico del carcere è la più grave. I 4 sono divenuti una ventina. C'è stata la distruzione di suppellettili della sezione mentre si asserragliavano all'interno. L'incontro con le autorità ha riportato la calma e alle 16 era tutto rientrato. I sindacati di polizia hanno diffuso la notizia di una vera e propria rivolta e a ruota sono partite le ricostruzioni, con gli agenti feriti e, leggiamo sempre dai comunicati dei sindacati della polizia, detenuti che si stanno organizzando con olio bollente ed altro materiale atto ad offendere, pronto a essere usato contro il personale di polizia penitenziaria. Spiega il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che la tensione è rientrata, abbiamo parlato con i detenuti. Ci sono state 4 contestazioni, una per l'aggressione al medico, un altro è stato trovato con un telefonino. Ma non c'è stato nessuno scontro con gli agenti, piuttosto un confronto. Alcuni chiedevano di essere trasferiti, altri volevano avvicinarsi alla famiglia. La stragrande maggioranza ha chiarito di non voler entrare nella spirale della rivolta e quindi tutto è rientrato. I 4 da cui è partita la protesta nel pomeriggio sono stati trasferiti in altre strutture, nessuno le bollente, ma l'esplosione di un disagio. Solo 15 giorni fa un detenuto qui a Avellino è salito sul tetto. Basterebbe più dialogo, più figure sociali.
Questa era l'ultima notizia e prima di salutarci vi ricordiamo che oggi è la seconda giornata di Tana Libera Tutti, il Festival della Tana, giornata oggi incentrata sul tema delle relazioni. Questa sera alle 21 è prevista la stand-up comedy Le recensioni non richieste in Piazza Portello e a seguire dalle 22 ci sarà musica live. In via Marzoli invece dalle 21.30 verranno proiettati dei corti queer nel giardino della Tana. Domani sarà l'ultimo giorno del festival, che partirà con un'attività ormai simbolo della Tana, la Recupera. A partire da quello si indagherà con il contributo dei collettivi che attraversano la Tana sul tema di abitare la città, abitando quindi il Portello, cercando di riappropriarsi degli spazi collettivi attraverso momenti e attività di ogni genere. Poi, sabato e domenica, vi segnaliamo il Sampre Fest 2023, festival organizzato dalla polisportiva Samprecario, un weekend di dibattiti e musica live che si terrà al CSO Pedro. Bene, saluti da Elena e Miriam, vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata su sharewood.it, noi ci sentiamo giovedì prossimo alle 19 e in differita venerdì su Gemini Network alle 10.30, ciao!
Buona serata, ciao a tutti!
Ah, e grazie Pablo che ha fatto la regia!
Ops, another week! Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.